Buonasera, benvenuti a questo ultimo, nono e ultimo appuntamento qui a Santa Maria della Scala con Kijana Lounge per il Festival Out of Nature 2019. E stasera, appunto, ancora un evento speciale per la presenza del compositore Bruno Letort, di cui stasera ascolteremo le musiche. Abbiamo ascoltato nello spot del festival la musica, le note dell'Uccello di Fuoco che ieri hanno animato il concerto dei maestri allievi della classe di direzione d'orchestra, e invece passiamo a tutt'altra musica con Bruno Letort. Parleremo in italiano e in francese e sarà sicuramente fondamentale l'apporto di Nicola Sani, direttore del festival e dell'Accademia Achigiana soprattutto. Out of Nature, Bruno Letort, immagini per suoni. Perché immagini per suoni? Lo scoprirete molto presto, perché appunto l'idea della composizione di Bruno Letort è molto particolare e lavora sullo scambio fra sguardo e ascolto. E stasera ascolterete un concerto senza immagini, ma in realtà le immagini sono incluse in un certo tipo di scrittura visionaria. Ma voglio fare una sorpresa allo stesso Letort, cominciando con un brano della sua giovinezza. E partiamo proprio direttamente con questo. Insomma, ecco il jazz rock di Bruno Letort direttamente dagli anni Ottanta, nel disco November Flight, che è il secondo disco di Bruno Letort. Quella che avete ascoltato è la prima traccia, Voie 4, e via numero 4, e alla batteria c'era André Ceccarelli, che tutt'oggi campeggia nel panorama del jazz francese e non solo, internazionale. Pierre Blanchard al violino. È una band assolutamente nutrita di musicisti. Bruno Letort comincia come chitarrista appunto in questo genere musicale, contemporaneamente agli studi di composizione. E dunque vorrei chiedere a Bruno Letort, il rapporto con la chitarra elettrica e il jazz agli inizi, prima di cambiare idea.
La relation avec Bruno, avec la guitare, le jazz, pendant le temps parcours d'études de composition, avant de changer d'avis.
En fait, j'avais d'abord fait des études d'écriture, et parallèlement à ces études d'écriture, j'avais commencé à jouer dans les clubs de jazz parce que c'était la musique était en vogue à l'époque, puis ça m'intéressait beaucoup. Il y avait le rapport à la vélocité, notamment le rapport à l'instrument. C'était vraiment une des techniques instrumentales qui était assez développée, et c'est en ça que ça m'intéressait beaucoup.
In quel periodo io stavo scrivendo, stavo esercitandomi nella scrittura e ho cominciato a frequentare i club di jazz e mi interessava molto soprattutto il rapporto col tempo, con la velocità di esecuzione, e il sassofono mi interessava molto all'epoca.
Alors je plaide coupable, mais je n'avais que 19 ans quand j'ai fait ce disque-là.
Forse ero stato colpevole, ma avevo solo 19 anni quando ho fatto questo disco.
E il rapporto con l'improvvisazione, poi, con la musica improvvisata, è andato avanti il tuo percorso musicale o è qualcosa che hai lasciato alle spalle?
La relazione avec l'improvisation, c'est quelque chose qui t'a suivi dans ton parcours musical ou l'a quitté à l'épaule?
Non, ça m'a toujours suivi, c'est encore assez présent. C'est-à-dire que je considère que la composition, finalement, est un acte d'improvisation fixé.
Sì, ha continuato, anzi io considero adesso la composizione come un atto di improvvisazione fissata.
E invece l'elettronica, in questo momento ci sono molti suoni elettronici arrivati sul mercato in questo momento, le tastiere, i sintetizzatori, anche gli apparecchi elettronici MIDI per la chitarra. Questa affascinazione per l'elettronica ti ha portato poi al VRM?
Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments électroniques qui sont à disposition du compositeur. Est-ce que la fascination pour l'électronique t'a guidé vers le GRM, le groupe de recherche musicale, qui est uno dei, il GRM, qui est uno dei centri più importanti del mondo per la produzione elettronica ed è a Parigi. C'est ça qui t'a un peu amené vers le GRM?
Non, dans un premier temps, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'arrivée sur le marché grand public de tout ce qui était informatique musicale, ce qui était génération sonore, qu'on avait à portée de main. C'était un peu les prémices de ce qu'allait devenir le home studio. Le GRM, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé pour moi au milieu des années 90.
Ok, allora dice Bruno, quello che mi ha colpito, che mi ha preso di più in quel momento, parliamo degli anni 80, è stata avere la disponibilità di strumenti digitali per il grande pubblico, quindi le tastiere elettroniche, i sintetizzatori, eccetera. Questo è stato anche legato alla nascita degli home studios, cioè degli studi che si potevano realizzare a casa propria, mentre invece il mio rapporto con il GRM è successivo, un rapporto che appartiene agli anni 90.
Ecco, parlando di GRM, qui abbiamo il primo dei due geni fondatori del GRM, che è Chef Fair, da una parte, che molti conoscono per l'idea della musica acusmatica, per l'idea del solco chiuso, per l'idea della musica concreta, una musica fatta di suoni che vengono finalmente manipolati direttamente nella loro materialità e dove non c'è più differenza tra chi produce e chi ascolta la musica, i mezzi sono gli stessi, quindi un'idea, diciamo, di livellamento democratico della produzione dell'ascolto musicale. L'altro personaggio importantissimo accanto a Deschaffer è Pierre. Che rapporto hai avuto con queste due personalità e con la loro eredità musicale?
Allora, Stefano ha un po' introdotto il concetto della creazione di GRM grazie a Pierre Schaeffer e Pierre Henry, de figure cruciale pour la musique concrète et aussi pour cette différence de proposition de la musique qui appartient à la musique concrète, où il y a le même niveau pour qui joue la musique et qui l'écoute la musique. Donc il y a plus, c'est une sorte de démocratisation de la musique. Quelle relation t'as eu avec ces deux figures cruciales?
Alors Pierre Schaeffer, je ne l'ai pas connu directement parce que quand je suis arrivé au GRM, il n'était déjà plus là. En revanche, Pierre Henry, oui, j'ai beaucoup croisé son chemin. J'ai produit un des disques de Pierre Henry, Trois petits coups de sonnette. Et puis je suis toujours resté en relation très forte avec lui. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le fait de décider tout à coup que le son concret pouvait devenir musique, ce qui est quand même le grand enjeu en fait quand Pierre Schaeffer, en 1949, fait le premier concert de son concret. C'est un énorme risque et c'est une sorte de pied de nez par rapport à l'histoire de la musique. Et ce que m'a apporté beaucoup cette musique électroacoustique, c'est d'une manière générale la génération d'accidents. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la notion d'accident dans la musique, parce qu'on est tous finalement modelés pour écrire des musiques presque attendues, et que ces musiques concrètes ont créé l'accident dans l'itinéraire.
Ok, allora dice Bruno che Pierre Schaeffer non l'ha conosciuto direttamente, perché quando lui è arrivato a Jerem, Pierre Schaeffer non c'era già, aveva già lasciato il Jerem, invece ha conosciuto Pierre Henry, ma la cosa che più lo interessava era questa possibilità di utilizzare l'oggetto e di rapporto con la musica di tipo accidentale, che cioè c'era direttamente un rapporto, diciamo, diretto sull'oggetto, possiamo dire, di incidenza sull'oggetto da parte del compositore.
Bene, nella rivoluzione dell'estetica musicale, peraltro dal gruppo di ricerca musicale condotto appunto da Pierre Schaeffer, come dicevo prima, uno dei concetti fondamentali è l'acusmatica, cioè ovvero l'idea che il suono possa liberarsi dalla sua sorgente e muoversi nello spazio, ma muoversi anche nel tempo, senza necessariamente che l'ascoltatore lo riconduca alla fonte da cui viene prodotto. Quindi, diciamo, c'è una cancellazione dello strumento musicale, come è sempre stato considerato, e il suono diventa qualcosa che vive nella sua registrazione, come dicevo prima, nella sua ipotetica materialità, manipolabilità. Quindi questo suono non è più legato tanto al tempo quanto allo spazio, un'idea di spazializzazione, e questa idea di spazializzazione permette alla musica di interagire in modo completamente diverso con le altre arti, con le arti dello spazio, che sono quelle appunto che hanno a che fare con la grafica, con la pittura, con la visione, ma anche la danza. E un'opera appunto fondamentale di Schaeffer e Henry scritta nel 1949-50 è Sinfonia per un uomo solo, Sinfonia per un uomo che poi è diventata una coreografia di Maurice Béjart nel 1955, la prima coreografia con la sua compagnia. E io volevo mostrarvi un pezzettino di questa coreografia con la musica, che è particolarmente straniante. Diciamo, è chiaro come la costruzione del discorso musicale si trasformi in movimento, si crei una traduzione tra articolazione dei suoni e articolazione del corpo nello spazio. Un allarme questo. E quindi non è soltanto questa però la rivoluzione di Pierre Schaeffer e di Pierre Henry. Diciamo che è proprio l'idea di Pierre Henry di trasformare completamente il discorso musicale, pur rimanendo la possibilità delle impressioni di musiche non tanto lontane, come quella di Stravinsky, come quella di altri compositori che avevano scritto musica per i balletti russi, e non è il caso che già fa un'operazione simile con una musica molto diversa. Ma l'altra cosa importante della rivoluzione del Jerem è la possibilità finalmente di abbattere le barriere tra musica colta e musica popolare, nel senso della loro produzione. E per fare, come dicevamo prima, della musica concreta non c'è bisogno, almeno apparentemente, poi qualche musicologo avrà un'idea diversa, però non c'è bisogno di avere una formazione musicale tradizionale. Si può fare musica lavorando direttamente nell'officina che è lo studio. E dunque questa è probabilmente la radice per quello che poi è successo dopo nella musica elettronica. A Jerem poi sono arrivati musicisti come Mark Moss, Fennes e altri. Cosa pensi di questo rapporto tra musica elettronica colta e musica elettronica?